questa privilegia e velocità. Motori in pista, non si sta, chi vincerà?
Cresce sempre di più una settimana dopo l'altra l'euforia, ormai l'esordio della nostra puntata, della nostra trasmissione è sempre questo, anche se la sigla parla di auto non ce ne frega nulla, ormai siamo affezionatissimi. Radio Rider puntata numero 5, benvenuti, benvenuto innanzitutto a Luca Buzzicotti.
Buonasera a tutti.
E a Valerio Maria Listanti.
Bonsoir.
Che è sempre più elegante, notiamo una crescita proprio del tono, dell'eleganza della nostra trasmissione.
Ormai si esprime a gesti e a queste...
E a francesismi.
Sì, sì, francesismi.
Mamma mia, mamma mia.
Che dopo tutti questi ospiti speravo in un ospite donna, ma evidentemente...
Ma voi state scherzando,
aspetta,
spero.
Aspetta, parlando di donne, qui c'era bene quello, aspetta. No, vabbè, un momento. No, comunque parlando di donne abbiamo la Tatangelo ufficiale a Giove il 25 giugno, eh?
Porca miseria, tutti sotto il palco e non solo a vedere le bellezze, ascoltare soprattutto le bellezze di Anna Tatangelo.
No, a guardare, è meglio.
A vedere, dici te. Senti, ma a proposito di bellezze, volevo dire solo una cosa. Ho notato l'eleganza straordinaria, voi non la potete vedere, l'eleganza straordinaria di Valerio Maria Listanti questa sera. Io sono venuto con la tutaccia questa sera, mi sento fuori contesto.
Sì.
Fuori contesto, perché Valerio stasera è un primo. Non a caso ha salutato in francese.
Gente di un certo livello.
Senti, e invece la solita persona assente ormai, assente cronico.
Ma l'avremo questa sera, eh? Ci ho parlato, può darsi che ce l'abbiamo.
Allora, diamo un scaldatimi ragazzo che tra poco entri a Eugenio Paris, perché questa sera parleremo anche di lui, ma un sommario veloce della puntata... E diciamo che ci saranno due ospiti anche questa sera telefonici, non contando Eugenio, che saranno?
Che saranno Massimo Trollo, che è il coordinatore del campionato moto d'epoca,
motocross
d'epoca, e ovviamente il caro vecchio Dobber, che non può più mancare.
No, perché quando c'è il mondiale motocross si parla col Dobberman, ormai stiamo cercando un po' di, in realtà, di svincolarci da questa ospitata che fissa, che ci rende un pochino anche invisi alla maggior parte degli appassionati di motocross, però purtroppo ce lo siamo caricato e ce lo portiamo a spalla.
Bisogna tenercelo.
Sì, sì, come Atlante regge sulle sue robuste spalle il mondo, noi reggiamo sulle spalle un Doberman sempre più insistente. Tra l'altro vi dico soltanto che ancora questa settimana peggio che mai ha cominciato da questa mattina a dirmi a che ora sarebbe andato al telefono lui, veramente una rottura.
Non si regge più, ma era da stamattina dentro il furgone?
Sì,
ce lo chiediamo.
Probabilmente nel furgone, una rottura di palle, ragazzi, incredibile.
Beh, se sta a birre da stamattina, sta male.
Stasera chissà che diamine dirà. Comunque, tecnico Valerio, partiamo, scaldiamo i motori, motori in pista e poi cominciamo che c'è da dire tanto.
Life is a dream and love's a
Questa bella suadente voce femminile ci accompagna nel rientro in trasmissione. Valerio, avevi chiesto una donna, ce l'hai avuta almeno vocalmente.
Sì, anche loro. Comunque erano i Coldplay con I'm for the Weekend.
Mamma mia, ragazzi, questo fa il DJ, questo fa il DJ, c'è poco da fare. Cioè, questo ci spizzica, diciamo.
Stasera proprio tra il vestiario e le canzoni.
Manca solo la cuffia, quella appoggiata su un orecchio solo, che gli darebbe un tocco in più. Comunque, veniamo alla sostanza delle cose, perché ci sono tante cose da dire, e cominciamo con la notizia della settimana, indiscutibilmente, perché quando si parla di moto è sempre in apertura, anche quando non c'è la gara, la MotoGP, perché la notizia della settimana è il passaggio di Jorge Lorenzo alla Ducati.
L'ufficialità, diciamo, dell'accordo, perché da parecchio che circolavano le voci, però l'ufficialità è arrivata questa settimana e Lorenzo dal prossimo anno sarà in Ducati nel team ufficiale.
Come la vedi tu?
Secondo me non è che soffriva Valentino, perché comunque gli arriva davanti, quindi però la Yamaha ha fatto una scelta, secondo me dettata anche che Valentino comunque a 37 anni ancora vende molto più moto di Lorenzo, e quindi ha deciso di tirare avanti con Valentino altre 2-3 stagioni, e Lorenzo ha deciso di cambiare aria per tentare l'assalto al titolo mondiale, dove soprattutto lo coccolano un po' di più.
Secondo Valerio?
Ma io rimango dell'idea dell'altra volta, nel senso che fare questi giochi di mercato a 4 gare dall'inizio,
sì,
è forse un po' prematuro per quelli che già sono in casa Ducati, quindi magari già sanno che perderanno il posto, quindi tutte le cose psicologiche poi cadono tutte le volte, vengono atterrate.
Soprattutto in considerazione, no, del fatto che chi resterà poi dopo tra Iannone e
Dovizioso. Proprio questo, perché l'ingegner Dall'Igna, se non sì, mi sbaglio, ha già dichiarato, almeno notizia, poi i giornalisti sono sempre una categoria a parte, lo so che tu sei giornalista, no, comunque ha detto che entro Le Mans deciderà chi terrà tra Dovizioso e Iannone, quindi saranno botte da orbi.
Vedremo, ci sarà da divertirsi un bel po'. Certo, rimane anche il fatto che potrebbe essere, chissà, magari un'arma a doppio taglio per la Ducati questo acquisto di Lorenzo, che potrebbe arrivare, considerando che è un 87, quindi l'anno prossimo arriverà in Ducati a 30 anni, con almeno 5 titoli già sul groppone, se quest'anno non vince il sesto. Chissà, non potrebbe anche essere una soluzione per andare a svernare in un paradiso dorato, perché credo che insomma non è che gli faranno mancare i denari per essere andato in Ducati.
Beh, si parlava di circa 25 milioni tra ingaggio, sponsor
premi gara.
Una bazzeccola proprio.
Beh, diciamo
che...
Mi
viene in mente, cioè, di cosa comprerei con 1,5 miliardi? Mi viene in mente niente.
Allora, sai, ho fatto un breve calcolo.
Il mitico. Mi dico come andava. Vabbè, parliamo allora, visto che abbiamo in questo momento introdotto l'argomento velocità, ma si è parlato solo di chiacchiere, in sostanza, perché quando uno firma un contratto poi bisogna vedere se la scelta è giusta, lo dice la pista. Parliamo della pista, perché... non si è corso la MotoGP, ma si è corso il Mondiale Superbike, la quarta prova ad Assen. Classificamen, aggiornaci sui risultati.
Allora, come sempre Ria ha fatto la voce grossa e è andata a vincere tutte e due le manche. Anche se nella prima manche Davis per un bel tratto di gara, quasi tutta diciamo, ha comandato, però alla fine ha dovuto cedere agli attacchi di Ria.
Sì, diciamo che l'effetto novità più che altro non è tanto nella doppietta di Jonathan Rea, che effettivamente è sempre più padre padrone della situazione, perché comanda la classifica con quasi 50 punti di vantaggio su Davis. Le novità vengono innanzitutto dal quinto posto di Davis in gara 2 a 30 secondi, che di fatto gli ha fatto perdere 14 punti, quindi una bella mazzata nella classifica generale. E la novità viene anche dal fatto che Sykes è, diciamo, possiamo dirlo, di fatto uscito di scena, uscito dalla corsa del mondiale, un po' perché ha un compagno di squadra che va più forte di lui e c'è poco da dire, un po' perché in gara 1 si è ritirato e quindi ha perso 25 punti secchi su Rea. E l'altra cosa invece, le novità diciamo così da evidenziare, sono il primo podio stagionale di Nicky Hayden, che sta un po' prendendo le misure con questa superbike, con una moto che fino a poco tempo fa, anzi diciamo fino all'altro ieri, si diceva non fosse al massimo della competitività nella superbike, questa Honda CBR. E invece Hayden in gara 1 e Van der Mark in gara 2 con i due podi hanno dimostrato competitività. Van der Mark, che tra l'altro in gara 1 è stato in lotta fino a due giri dalla fine con Rea e Davis, ed è caduto a due giri dalla fine proprio mentre si stava giocando la vittoria, quindi non so se Assen oppure che hanno trovato magari qualche formula buona per la moto, oppure che semplicemente è arrivata una strigliatella dall'HRC e hanno cominciato a girare la manopola.
Lo scopriremo solo vivendo, come si diceva un tempo.
Lo scopriremo solo vivendo. E altri spunti interessanti, la sempre più netta situazione di difficoltà per Davide Giuliano, che anche lui, come Sykes, sta soffrendo molto, questo compagno di squadra che va, ormai è inutile girarci intorno, più forte di lui. Giuliano ha fatto un ottavo e un ritiro, quindi ha portato a casa solo 8 punti contro Davis, che continua a tenere la bandiera della Ducati. Mentre invece per quanto riguarda i colori italiani arrivano ottime notizie dall'Aprilia, in particolare dal team Yoda di Giampiero Sacchi, il team di Terni tra l'altro, perché c'è Lorenzo Savadori che al debutto in Superbike sta prendendo le misure molto bene al campionato, ha fatto un quarto, un sesto di manche. O sbaglio, caro classifica, me ne sta studiando a memoria la classifica, non potete capire con quale attenzione.
Ha fatto un sesto nella prima manche e nella seconda, ha fatto quarto.
Stava controllando i distacchi addirittura, vuole andare al millesimo classifica, 25 secondi, non sono pochi, comunque diciamo che è arrivato davanti a Davis, davanti a Hayden, davanti a Giuliano e davanti a Leon Camier, che è il pilota ufficiale dell'MV Agusta, che è l'altra nota positiva della giornata, perché a parte il nono posto in gara 2, insomma un minuto e rotti da Rea, che sì, è comunque un piazzamento dignitoso perché è nella top 10, ha fatto grandi cose in gara 1.
Un quarto posto in gara 1, che per una casa come l'MV, che si deve un po' riprendere sotto il profilo agonistico race, diciamo, non è male.
Sì, anche perché parliamo di una casa storica veramente, una delle case più gloriose nella storia del motociclismo, negli anni 60-70, insomma non serve ripercorrere la storia del motociclismo, ma parliamo, praticamente ci hanno corso tutti i top rider fino a dopo Phil Reed, quando poi le moto quattro tempi sono state soppiantate dai due tempi giapponesi, ma altrimenti fino a quel momento se uno voleva parlare di vincere in moto parlava di MV. E vabbè, allora se si parla di MV si parlerà di moto storiche, no Valerio? Si parlerà di vintage, c'è qualcosa nell'aria? Facci sentire un pezzo e poi vediamo quello che succede, va. We'll be right back. Bene, parlavamo di moto gloriose che hanno fatto la storia del motociclismo. Valerio ha messo una canzone moderna. Valerio, che canzone era?
Era dei Moderat, Bad Kingdom, per diciamo simboleggiare questa padronanza inglese del campionato Superbike.
Il dominio inglese in Superbike, quindi non ci ho azzeccato nulla con quello.
Era dopo il pezzo vintage.
Era dopo.
Ha letto male la scaletta.
Me la scrivo e me la leggo male. Comunque, veniamo alla sostanza di nuovo delle cose, perché dobbiamo introdurre il primo ospite di questa sera, perché dicevamo, parlando di case che hanno fatto la storia del motociclismo, dobbiamo dire che c'è stata questa domenica l'apertura del campionato italiano motocross d'epoca al crossodromo del Ciglione della Malpensa.
Pista storica.
Una pista storica, non a caso, con certo. Moto storiche, piste storiche, che ha registrato un'affluenza davvero record di iscritti. Si parla di circa 250 iscritti, una cifra che posso garantirvi è davvero sensazionale, ma ce lo confermerà l'ospite che è in diretta con noi, Massimo Trollo, al quale diamo il benvenuto. Massimo è tra l'altro uno dei responsabili di questo campionato, quindi buonasera Massimo.
Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori, vi ringrazio dell'opportunità di poter parlare delle moto d'epoca in radio.
Ma grazie a te per essere stato disponibile.
Sei stato disponibilissimo. Diciamo innanzitutto che Massimo è un delegato dal coordinatore responsabile Paolo Torta, che essendo un pilota vintage è allergico a tutto ciò che è comunicazione digitale, quindi Massimo è stato delegato.
Siamo in tre i coordinatori del campionato. Siamo coordinati da Salvatore Pascucci, che è responsabile del registro storico del motocross d'epoca e anche del vintage d'epoca a Roma, che naturalmente è coordinato dal presidente Sesti Paolo. E abbiamo un gruppo di lavoro che sta funzionando bene da anni e stiamo raccogliendo i frutti di una semina fatta a parecchi anni fa. Quindi adesso io, Paolo e la Lucia Mediconi, che siamo i coordinatori del campionato, poi io e Paolo che siamo i responsabili anche del registro storico per quanto riguardano le moto da cross, abbiamo fatto un percorso che ha dato dei buoni frutti, perché domenica, come dicevi Alessandro, in pista alla Malpensa c'erano 243 piloti iscritti.
243 piloti iscritti, scusa ti interrompo, 243 piloti iscritti, non so se gli altri qui in studio hanno mai visto una gara di italiano cross epoca. Io ho avuto la fortuna di assistere a diverse gare, perché poi per fortuna per un periodo ho avuto l'onore, diciamo tra virgolette, di poter collaborare con questo, con la federazione, con Massimo, con Paolo e gli altri. E è bello notare comunque che tanti piloti corrono magari in due categorie diverse, con due, tre moto, cioè vengono alle gare quasi con delle concessionarie in sostanza. Quindi tu mi dici 243 iscritti e magari, che so, 260 moto. È andata così anche quest'anno, oppure c'è una tendenza che ci si presenta in pista solo con una moto, c'è una tendenza più racing rispetto a com'era magari qualche tempo fa, in cui ecco era quasi più una passerella?
No, beh, il livello si è molto alzato negli anni. E il trofeo moto d'epoca da un paio d'anni è diventato campionato italiano di moto d'epoca, e quindi si sono approcciati dei piloti che vengono per vincere, ci sono dei piloti competitivi, c'erano anche il papà e il figlio Gritti domenica, quindi giocavano in casa, ma c'erano parecchi piloti competitivi. Sono arrivati anche piloti dalla lontana Sicilia, e ce n'erano una decina, e uno dei quali è un pilota molto forte, che adesso non ricordo il nome, però
Lombardo credo fosse.
Mi sembra di sì, se poi vuoi che guardi, do un'occhiata per il computer.
Comunque, il siciliano comunque, che si chiama Lombardo,
corre in Lombardia.
Comunque è stata una giornata meravigliosa, splendida, e l'organizzatore della pista, il responsabile della pista, credo anche il proprietario della pista della Malpensa, che è Pietro Micheli, ha lavorato per tutta una settimana per preparare il tracciato. Credo che non abbia lavorato così per preparare il tracciato neanche per delle gare molto più titolate, qualificate, fatte in anni magari passati.
Beh, ma quindi il fatto è che Pietro Micheli, Massimo, insomma, parliamo di un nome storico del motocross, quindi a vedere tutte quelle moto magari si sarà un pochino emozionato anche lui.
Esatto, è tutto il moto, credo che gli sia venuta voglia anche di correre, perché lui corre anche qualche volta con le moto d'epoca. Comunque tutto il motoclub Gallarate, oltre a Pietro Micheli, si è adoperato per lo svolgimento della manifestazione, e devo dare un voto che è più di un 10, veramente. siamo stati anche graziati dal tempo che ha bagnato la pista, che non ha piovuto, ci sono state poche batterie che hanno dovuto correre sotto l'acqua, però la giornata si è svolta, diciamo, al 100%, si sono divertiti tutti. Non c'è stato neanche un infortunio.
Benissimo, questa è la notizia migliore, anche perché insomma ci sono diversi piloti un po' attempati, un infortunio insomma non è che non sarebbe l'ideale.
Ma questo è merito dei proprietari e dei responsabili delle piste che preparano i tracciati. Ci sono dei tracciati che vengono preparati come quello che era preparato domenica, e se non ci sono stati infortuni è merito del tracciato.
Certo, perché poi le moto d'epoca hanno bisogno di una preparazione diversa rispetto ovviamente a una gara di motocross moderna, perché con le sospensioni, insomma anche con le prestazioni dei mezzi diverse, c'è bisogno di una preparazione diversa.
No, devo dire di no, devo dire che ci sono dei circuiti che sono preparati in un certo modo, al di là di togliere delle buche piuttosto che delle cose, ma non sono le buche che fanno gli infortuni, è proprio la struttura e tutto il circuito come è organizzato e come è fatta la pista perché i piloti possono correre in sicurezza e non farsi male.
Capito. Bene, allora ho detto una mezza fesseria, comunque meno male che c'è Massimo che ci corregge. Ma una cosa volevo chiederti, allora ti aggiorno su quello che un pochino sta diventando, vogliamo che diventi un po' il nostro trend nel corso della trasmissione, delle varie puntate che faremo, perché Luca qui al mio fianco la settimana scorsa abbiamo detto ufficialmente che è diventato possessore di una Yamaha di che anno?
Del 76, 125.
Di quelle modello americane. Ci dicevano. Senti, che deve fare? Stiamo lanciando un hashtag da Twitter, portateci a correre.
Abbiamo deciso di venire per l'ultima prova a Montevarchi.
Spiegaci un attimo innanzitutto come sono le categorie.
Allora, Luca potrebbe correre nella categoria E1, che sono le moto 125 che arrivano fino al 1979. Quindi in teoria la Yamaha c'ha già un monoammortizzatore anche nel 1976, e quindi potrebbe essere non tanto svantaggiato rispetto alle moto del 79. Però i piloti tendono sempre che quando una categoria arriva fino a un certo anno di prendere le moto di quell'anno lì, perché negli anni dal 70 all'80 ci sono state parecchie evoluzioni, e poi soprattutto anche dall'82 all'89 ci sono proprio degli step dove le moto cambiano completamente, ci sono state delle evoluzioni tecnologiche sui mezzi che gli hanno fatto fare dei salti di qualità di anno in anno.
Tra l'altro Luca ti informo che è anche
un
under 30, quindi potrebbe correre anche, se non sbaglio, nella categoria G, no?
Sì, la categoria giovani, che è la under 29, quindi se lui ha meno di 29 anni può correre nella categoria giovani, però la categoria giovani è aperta a tutte le moto iscritte al registro storico, quindi con la loro fiche, che arrivano fino al 1989 senza limite di cilindrata. Quindi se Luca dovesse correre nella categoria giovani con delle moto Honda del 1989 con una Yamaha 125 del 76, per quanto Cairoli sia, non credo che riuscirà.
Bisogna sbattersi un po' di più.
Non sottovalutare il nostro cinghiale di Giove, che qua è uno che no, per carità, già è preoccupato di suo. Ma invece tu Massimo, l'ultima volta che ti ho visto avevi una BSA che era una cosa stupenda, veramente stupenda. Ci spieghi un attimo il mezzo, un attimo anche le categorie per queste moto più vintage, che sono poi di fatto quelle che lasciano più di stucco gli occhi di un, BSA, di un quasi profano.
Vado un po' a memoria, ma è un quattro tempi del 60, che è? Primi anni 70 o prima ancora?
Sì, nei primi anni 70. Comunque la categoria che è la categoria A, che è la prima categoria, le moto possono avere l'anno fino al 1973, quindi sono pre-73 tutte le moto, che siano Mike o BSA o cosa. Beh, io ho vinto anche parecchi campionati, perché anche nel 2008 con la 125, poi nel 2009 con la 125 e la 250, 2010-2011, poi mi sono fatto male, nel 2012 ho fatto solo un campionato europeo a Farley Castle in Inghilterra, dove mi sono classificato 11° assoluto e quasi un mondiale. Poi nel 2013 ho vinto per la prima volta col BSA, ho vinto il campionato italiano nel 2013 nella categoria A1 col BSA pre-73, e a seguire ho vinto anche il 2014. Poi mi sono fatto male ancora nel 2015, e quindi nel 2015 non ho classifica, e quest'anno la prima gara, che è stata domenica, senza tanto allenamento e mi sono classificato terzo, quindi sono ancora in rodaggio, mi sto scaldando.
Ma effettivamente poi la cosa bella di questo gruppo di coordinatori, in cui ovviamente ci sei te e c'è anche Paolo Torta, perché poi Lucino...
Ma pensa che il nostro capo Paolo, domenica ha partecipato al gruppo 4. Il gruppo 4 è un gruppo è una categoria competitiva, ma non competitiva, nel senso uno compete su se stesso, è una gara di regolarità su se stessi, bisogna percorrere il tracciato sempre allo stesso ritmo, più vicini possibile al tempo che si fa, e poi ci sono degli scarti, e quindi Paolo domenica è stato il pilota più regolare, è finito in podio, ha vinto la gara di gruppo 4, quindi è campione e ha la tabella rossa di leader di categoria, quindi è stata veramente una bella cosa, e Paolo è anni che ci prova a lavorare su questo gruppo qui, perché lui non è mica così semplice fare una gara di regolarità su se stessi, perché il pilota può percorrere la pista in 2 minuti e 20 e un altro pilota può percorrere la pista in 3 minuti e 10, però vince quello che è più regolare con se stesso, quindi ognuno ha il suo ritmo, non si parte dal cancello, si parte con la bandiera. Quindi anche piloti che tanti anni che non corrono, che sono fermi con la moto, io li invito a venire a vedere le gare, li invito a iscriversi a questo gruppo qui, perché quando si gira con la moto si riesce a ritornare bambini, si riesce a staccare la spina da tutti i problemi del mondo, si riesce a rilassarsi in mezzo a tanti amici e si gira in moto in serenità, in tranquillità. Quindi anche uno che viene a fare solo il gruppo 4 si diverte da impazzire.
Ma poi tra l'altro diciamo una cosa, però adesso visto che ci siamo dobbiamo svelare un altarino. Allora, dicevo, Paolo Torta responsabile del campionato, Lucia Meniconi cronometrista.
No, allora diciamo Salvatore Pascucci diciamo abbiamo a capo il presidente Sesti che prende tutte le decisioni sulle categorie,
quello non ci piove.
Ci sono due o tre riunioni all'anno dove si trovano, non tutte le riunioni io partecipo. Di solito partecipa quasi sempre Paolo Torta e poi ci coordina e io e la Lucia siamo il braccio destro e il braccio sinistro. Quindi c'è Salvatore Pascucci che è responsabile del registro e poi ci siamo noi che siamo alla pari, siamo coordinatori tutti e tre, Paolo, Lucia e io, e ci adoperiamo per far divertire i piloti, per organizzare al meglio il campionato, per sopperire a tutte quelle mancanze, i piloti che si dimenticano una cosa, Paolo deve entrare nel sito della federazione e strappolare la fiche che magari il pilota si è dimenticata a casa, quindi cerchiamo di risolvere tutti i problemi che ci sono durante una giornata o le due giornate di manifestazione.
No, io infatti mi ha interrotto con un discorso serio quando stavo dicendo una fesseria totale, perché in sostanza io stavo facendo i complimenti, a parte al fatto che è difficile avere comunque uno staff di coordinatori che si occupa anche, che corre anche contemporaneamente, ma la cosa che volevo
io e Paolo abbiamo fatto il bene del campionato e abbiamo sviluppato il campionato perché proprio siamo partecipanti e partecipando alle gare riusciamo a capire e a comprendere le problematiche e delle piste e le problematiche che incontrano i piloti alle iscrizioni piuttosto che delle categorie, perché poi negli anni le categorie con l'esperienza le abbiamo anche messe a posto e i piloti ci sono grati di questo.
Guarda, ti dico una cosa però, finisco la mia butade, che con Paolo coordinatore e Lucia cronometrista, guarda caso Paolo ha vinto la classifica in cui conta il cronometro, questo io volevo dire.
No, guarda, se devo dire una cosa, se c'è una persona che è una persona corretta, leale, puntuale e precisa, e che è quella che lavora più di tutti noi la domenica, perché Lucia Meniconi non è cronometrista, abbiamo un servizio di cronometraggio che fa il suo lavoro, ci sono due persone che fanno il lavoro di cronometraggio. La Lucia coordina il discorso delle classifiche, sta attenta ai punteggi perché possono esserci degli errori, anche domenica qui trasponder c'è stato qualche problema, quindi Lucia è la persona all'interno dei coordinatori del comitato d'epoca più importante che c'è al sabato e la domenica. Credo che senza la Lucia saremmo senza veramente una persona che non potremmo fare meno la Lucia.
Oppure
dovremmo fare a meno di correre sia io che Paolo.
No, allora lunga vita a Lucia, per carità. Senti, una cosa al volo, il calendario veloce del campionato?
Allora, la prima l'abbiamo fatta il 17 aprile al Motoclub Gallarate a Cardano al Campo, alla Malpensa. La seconda l'abbiamo l'8 maggio a Savignano sul Panaro, in provincia di Modena, col motoclub Migliori. La terza ce l'abbiamo a Cingoli, che è una pista storica, che devo ringraziare anche la pista di Cingoli che ci ospita tutti gli anni, ed è veramente una pista dove anche loro si adoperano moltissimo per il bene del motocross in generale. Il motoclub Fagioli Cingoli è un motoclub storico e ci supporta in tutto, sono veramente delle persone squisite. La quarta è a Sassello, in provincia di Savona, è un po' di anni che non torniamo a Sassello e ce l'abbiamo il 5 di giugno. Poi abbiamo la quinta prova di campionato, che è il 19 giugno, scusami, alla Malpensa, che torniamo anche con un europeo dei cinquantini, quindi c'è un trofeo Europa dei 50 cc, quindi il 19 giugno è una data importante, ci sarà la quinta gara di campionato italiano motocross d'epoca, in più arriveranno degli stranieri, svedesi, tedeschi, da tutta Europa, francesi, e ci sarà un trofeo europeo di 50 cc. Al quale io ho partecipato anche l'anno scorso, sono stato in Olanda a correre, l'anno prima in Svezia, perché ho corso anche quei cinquantini, anche con dei buoni risultati. Siamo arrivati in Svezia l'ultima volta terzi, io, Cancelli e non ricordo il nome, del Mistro Rigo, mi sembra, l'altro pilota.
E poi c'è Montevarchi.
Poi abbiamo la sesta gara, a Cremona, al Crossodromo di Cremona, è una pista dove ci siamo stati una volta sola, anche quella è una pista adatta alle moto d'epoca. Poi abbiamo Montevarchi, che è una pista classica dove ci corriamo tutti gli anni molto volentieri, anche Motoclub Montevarchi è da ringraziare, perché anche a loro si adoperano per il bene di tutta l'organizzazione, addirittura preparano una festa, ci fanno da mangiare, cioè c'è un hospitality che è una cosa indescrivibile.
Vabbè, per Montevarchi diciamo chiaramente, la categoria è 4, chiunque corre lasci perdere perché tanto c'è da correre per il secondo posto. Mettiamo in chiaro questo e con questa ti ringraziamo veramente tanto per la disponibilità, Massimo, e speriamo di magari rivederci e di aggiornarci.
Ringrazio voi dell'opportunità che date al motocross d'epoca di poter diventare sempre più popolare, perché è una buona opportunità questa di poter parlare anche delle moto vintage, perché tanta gente non conosce il vintage e le gare vintage. Bisognerebbe poterlo divulgare, bisognerebbe che la gente potesse venire solo a vedere le gare, perché vedendo si innamorano e si fanno contagiare, è un contagio continuo, noi continuiamo a contagiare gente.
Bene, noi faremo il possibile per continuare questa vostra missione. Grazie Massimo ancora e
grazie
alla prossima.
Grazie Alessandro, grazie Luca, grazie Valerio.
Grazie a te.
E alla prossima. Buona
alla prossima,
serata.
Ciao.
Ciao.
Dancing
and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing, why you cruising, music is the answer to your problems, keep on moving, then you can solve them, if you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door. Gotta keep on dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing while you're cruising, music is the answer to your problems, keep on moving, then you can solve them, and 12 midnight I'll be waiting for you, so don't forget what you have to do. Gotta keep on dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing while you're cruising, music is the answer to your problems, keep on moving, then you can solve them, if you feel that you can't take no more. On dancing.
Bene, questa era Music is the Answer. Anche questo è un brano un po' vecchiotto perché è del 98, ma ripreso all'ultimo Time Warp che c'è stato a Mannheim adesso da Zach Troxler e i Martinez Brothers, quindi dà sempre emozioni come le nostre vecchie moto.
Cari ascoltatori di Tecnofan su Active Web Radio, bentornati quindi con Valerio che ci sta guidando in questo viaggio nel trance, nel mondo della droga, accompagnato alla musica. Comunque,
guarda che se lo sciogli,
che luoghi comuni.
Lui se lo scioglie è fatta, perché dopo viaggia, capito? Varia.
Viaggia, varia. È il termine giusto di fronte a questa musica. No, vabbè, comunque è bene che diamo spazio a tutti i generi musicali, come a tutti i generi di motociclismo, perché abbiamo passato questi 20 minuti con Massimo, che ringraziamo di nuovo, e abbiamo fatto questa panoramica un po' sul settore motocross d'epoca, ma adesso è il momento di parlare del motocross moderno, quello di oggi. Nel frattempo i microfoni cadono, quindi la situazione si fa sempre più precaria. Abbiamo un attimo ripristinato la situazione. Parliamo del motocross moderno, classifica men, al volo le classifiche, anzi, prima diciamo una cosa, benvenuto al solito rompicoglioni, cambiamo il tono della trasmissione, prima dalla formalità assoluta del coordinatore FMI passiamo
al
cazzeggio di Doberman. Buonasera Ale.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao, mamma Ciao. Mia, che entusiasmo. Quante birre hai bevuto stasera, dici un po'?
Stasera neanche una.
Ecco perché stai scarico.
È un peccato, ormai sei il nostro valore aggiunto con le birre, perché qui senza Eugenio non c'è più nessuno che le porta, a me mi tengono con l'acqua.
No, il problema è che vi stavo ascoltando e sembrava che il segnale arrivasse ritardato, ma siete proprio ritardati voi.
Sì, sì, abbiamo parlato del time warp, che pretendi, voglio dire, ci siamo calati anche noi in tutti i sensi. Ma
un po' di paste, no,
Senti, diamo spazio un attimo a Luca che ci dice le classifiche al volo della allora, gara, così
per
diciamo
chi non avesse
parliamo.
Visto il mondiale, perché penso vai, che vai. La nostra trasmissione è vista più che altro da grossisti.
Ascoltata,
va bene, sto televisivo ormai.
Vabbè,
comunque, prima manche vinta da Romain Fèvre, che ha passato negli ultimi giri Team Geyser. E seconda manche vinta da Team Geyser, che ha dominato, sempre seguito da Fèvre. Fèvre che nelle interviste dopo gara era un po' deluso della sua prestazione, non so se l'hai sentito.
No, io non ascolto quello che dichiarano ai giornalisti per le personalità.
Perché già sei giornalista.
No, per carità, perché dicono tutte cazzate sui giornali la gente.
Passando ai nostri portacolori, Cairoli un po' sottotono, ma vista anche la pista, poi ne parleremo pure con Alessandro. Un po' sottotono ha chiuso la prima manche in sesta posizione e la seconda è in nona posizione.
Bene, diciamo anche Nagle, che ha fatto sì. Due terzi, Bobrichev, De Salli in ripresa, tutti spunti di approfondimento. Lupino purtroppo infortunato.
Sì, una capocciata, una moto che stava in terra.
Che era quella del povero Sean Simpson, che sembra, non so, come sta Simpson, Ale, dici un po'?
Sta bene, solo qualche livido, ma è contento di essere uscito illeso da GP.
Perché poi in realtà la televisione non ha fatto vedere, le immagini non ci sono state dell'incidente, cioè si è capito cosa è successo in realtà?
Sì, praticamente lui è caduto da un salto, adesso non so dirti come, perché nessuno l'ha visto, non è stato inquadrato, e Lupino, che arrivava da dietro, aveva già impostato la curva e non ha fatto tempo a chiudere il gas, ci è arrivato con la faccia diretta sulla moto praticamente.
Beh, abbiamo visto le foto di Ale con il naso da pugile, e speriamo insomma che riescano a rimettersi tutti e due per la prossima. Ce la fanno, Ale?
Ma assolutamente sì, vabbè, poi bisogna vedere, perché Lupino ha tre fratture al setto nasale, sai cosa c'è? Che la maschera magari pressa sul naso e potrebbe fargli male se il gonfiore persiste ancora, magari sai, adottano una maschera come usano i calciatori per distanziare un attimino l'osso dalla maschera, dagli occhiali, e può provare a correre.
Speriamo che si riprendano, perché va bene che si torna in Europa e quindi i piloti saranno un po' di più, però no, c'è una moria, perché
effettivamente con Eduardo Andrade, 19esimo, ben piazzato, quindi due volte punti, a punti, eh? No, la seconda manche ha fatto 16esimo Eduardo, quindi rispetto per Eduardo.
Grazie,
Andrade.
Lupino,
tutti
e
gli altri
sono morti.
Ma quello che volevo dire, un attimo per cominciare ad approfondire un po' il discorso, è un passaggio su da una settimana all'altra, no? Come ci si ritrova a cambiare le valutazioni. Poi so che tu sei registrerai tutti i podcast e li metterai tutti insieme a fine anno, quindi chissà chi avrà la pazienza di sentire le nostre scemenze fino un po' una per volta, si renderà conto della divergenza di valutazioni che c'è tra una settimana all'altra, perché la settimana scorsa dicevamo che bello magari 18 gare tutte in Argentina, tutte così belle, così combattute, e questa settimana penso sia unanime il giudizio che pista di merda, o sbaglio?
Hai detto proprio giusto, perché mischiata con la paglia sembrava mamma proprio mia. L'esame delle stalle.
Ma sembrava il peggior fettucciato d'enduro dell'ultima prova del regionale.
Sì, sì, con questi salti enormi messi lì per fare scena, tribune. Tribune a 100 metri dalla pista, bisognava fare delle inquadrature apposta per far vedere che c'era il pubblico, perché sembrava il Getsemani, altrimenti in mezzo a questi ulivi, una pista. Vabbè, non è la prima volta che ci corrono, perché è il terzo anno consecutivo, ma faceva cagare 2 anni fa, faceva cagare l'anno scorso, fa cagare anche quest'anno, penso che se ci corrono anche l'anno prossimo continuerà a far cagare. È veramente la dimostrazione di quello che dicevo la settimana scorsa, cioè che qui non la bellezza, la qualità della pista su cui si va a correre è un aspetto completamente bypassabile. L'importante è andare in determinati posti per delle ragioni evidentemente economiche.
Sì, ma poi
sì, sì, vabbè, questo è risaputo. Il problema è che quando vanno anche in questi posti qua ci sono dei climi totalmente diversi. L'anno scorso sono andati veramente verso la fine della stagione del mondiale, quindi piogge, se ti ricordi c'era una pista totalmente distrutta dalla pioggia che era venuta.
Sì, sì.
Quest'anno faceva estremamente caldo e quindi per preparare la pista in un determinato modo hanno dovuto mischiarla con la paglia per tenere l'umido, capito? Però fondamentalmente la pista era secca, dura e si è deteriorata in una maniera stranissima, perché i canali, le buche, le rampe erano tutte molto pericolose.
Sì, stavo e per quindi, dire la stessa cosa.
Se tu noti bene, perché poi dopo la gara e le riprese video sono state concentrate molto su Favre e Geyser, perché facevano il duello loro due. Però, ragazzi, quanti jolly hanno giocato?
Sì, hanno rischiato tantissimo, perché è vero, cioè era proprio una pista, ma forse neanche per il regionale si prepara così.
Ma no, poi quei canali che diventano duri in quella maniera non ti consentono errori, perché se sbagli poco la linea ti si chiude lo sterzo, vai per terra, insomma è un po' pericolosa come situazione.
Anche perché poi qui continuano a comparire velocità medie di 51-52, ma questi... Cioè, io ho visto
buche secche impressionanti,
ma andavano a 200, ci sono rettilinei lunghissimi. Io ho visto prima la gara della MXGP, poi quando è finita quella la sera, prima di addormentarmi una mezz'oretta dico vabbè, vediamo un attimo com'è andato il Supercross. Sembravano a confronto quelli del Supercross, per ovviamente per la differenza della pista, da Angie Roxen, dei fermi completi, sembravano andare in bicicletta rispetto a quello che avevamo visto,
certo,
nel mondiale, perché su questa pista secondo me hanno toccato velocità sconvolgenti, veramente, c'erano pochissimi tratti lenti e poi è giusto, era pericolosa perché le velocità erano enormi, i salti erano altrettanto enormi e c'erano diversi tratti insidiosi, diciamo così, ma insidiosi poi non tanto per le buche e i canali, perché insomma questi in moto ci sanno andare, insidiosi perché c'era il viscido, perché si prendevano a 120 all'ora in sostanza.
Sì, sì, ma è così.
Beh, mi piace il contributo. Veniamo allora a un argomento che probabilmente ti piace di più, ed è Antonio Cairoli.
No, guarda, allora, aspetta un attimo, Kaiser. Cioè, il discorso pista, cioè, non vorrei approfondirlo molto, perché poi dopo magari si perde tanto tempo. Però io ribadisco, vai dall'altra parte del mondo e ti devi abituare a non mangiare la pasta, hai capito? E quindi a casa tua sai che mangi la pasta col parmigiano, la cuoci in un determinato modo e hai sempre quello e sai benissimo che viene così. Dall'altra parte del mondo non vai a comprare la pasta, ma compri un tipo di pasta che magari non è Barilla, non è Voiello, non è chissà che cosa, ma ti viene fuori alla fine una colla mischiata con del ketchup e così, hai capito?
Sì, grazie. Vabbè, allora
dopo la soddisfazione è il nostro miglior prezzo.
Senti, era meglio che non facevi questo paragone in cui ti sei avventurato, ma un po' particolare.
Guarda che fondamentalmente è così, perché la preparazione delle piste a casa propria è fatta in un certo modo. Se tu guardi anche loro, hanno dovuto intervenire sul setting della moto tra una manche e l'altra, che non viene mai fatto, capito? Ma Favre perché era deluso? Perché da una manche a quell'altra ha dovuto cambiare perché la pista era totalmente deteriorata, che ha voluto provare un setting diverso che alla fine non l'ha fatto vincere. Tant'è che lui ha preso 16 secondi perché ha detto basta, io mi accontento del secondo posto e lascio andare questo scalmanato di Geyser che è giovane. Tanto secondo posto o primo posto mi cambia poco, perché tanto i punti sono uguali e quindi porto a casa il culo.
Beh, diciamo comunque che anche nella prima manche non è che Febbre abbia avuto vita così facile, perché se a Geyser non si staccava la fiancatina, non lo so con quanta facilità l'avrebbe ripreso Febbre, perché a me ha dato proprio l'impressione che questo piccolo inconveniente apparentemente banale abbia condizionato tantissimo. Ed effettivamente, rendiamoci un attimo conto, guidare con un pezzo di plastica che ti sbatte continuamente sul ginocchio quando vai a impostare le curve, quando vai a spostare la moto per aria, ti dà un fastidio bestiale. Infatti Geyser ha calato parecchio il ritmo e Febbre l'ha ripreso per quello, se no forse neanche nella prima manche lo riprendeva.
No, ha calato parecchio, però comunque se tu guardi nella prima manche, Favre è arrivato da molto più indietro, mentre nella prima manche è partito subito attaccato al culo, quindi se poi dopo non è riuscito nemmeno ad andare a contrastarlo, vuol dire che non era soltanto perché c'era il radiatore o il convogliatore fuori posto nella prima manche, capito? Cioè, come tempi hanno girato molto uguali nella seconda manche, però alla fine era sbagliato il setting di Favre. Se tu invece guardi la prima manche, Favre ha girato forte, ok, Geyser ha girato fortissimo il primo giro perché era libero, ma alla fine di media ha girato molto più forte Favre, capito?
Sì, e più che altro la cosa stupefacente, oltre ovviamente al fatto che questo Geyser ormai non è più una sorpresa, perché a ogni gara va sempre più forte, è l'involuzione che in una settimana ha fatto registrare Antonio Cairoli, che ci ha fatto prima immaginare domenica scorsa che i guai fossero tutti superati, che Tony era tornato il Tony dei tempi migliori e che da un momento all'altro avrebbe ripreso a piazzare le sue zampate, e invece questa prestazione in Messico ha fatto risorgere dubbi fortissimi sull'effettiva possibilità di Tony di giocarsi questo titolo.
Beh, comunque ha fatto mea culpa, perché nelle interviste,
massima umiltà,
nelle interviste non è che ha preso scuse o cose varie, ha detto effettivamente che non si è trovato con la pista, non è riuscito a trovare il giusto ritmo e che quindi ha preso la paga. Però secondo me ha fatto bene a non forzare troppo la mano, perché la pista era insidiosa e forse è meglio non romperci un osso adesso ma recuperare più avanti, anche se i punti incominciano a diventare importanti. Però se la giocherà alla lunga, è un campionato lungo e quindi speriamo che nell'andare avanti Tony ritorni.
Però ha perso 20 punti, solo in questa gara ha perso 20 punti, sono tantissimi.
No, sono d'accordo, ma consideriamo, cioè io sono d'accordissimo con Luca, cioè ovviamente cioè, lui è la tirata forte prima che iniziasse il campionato e sa benissimo cosa vuol dire rimanere fermo con un infortunio da quest'inverno e dall'anno scorso, quindi secondo me Cairoli in questa gara qua ha voluto veramente portare a casa la pelle e basta. Io sono convinto che dalla prossima la musica cambia, perché siamo in Europa, perché ritorna nei suoi terreni e perché secondo me torna. Cioè,
non può permettersi di non far se vuole tornare in corsa non può, la Lettonia è l'ultima chance.
La prossima sì, perché è proprio casa sua, lì è la pista sua e non può sbagliare.
No, lì veramente, ecco, adesso sembra che uno vuole essere pretenzioso oppure mettere fare il saccentello, però se arriviamo in Lettonia e ti fa un secondo e un terzo di manche, allora ti metti il cuore in pace e dici vabbè, è finita la fiera. Se invece va in Lettonia e fa una prova delle sue, soprattutto dopo tutta questa serie di risultati negativi, perché ecco, Valkesvard la prima manche l'ha toppata e la Thailandia ha avuto sfortuna in partenza la seconda manche, è arrivato dodicesimo, il Messico forse la gara più brutta di tutta la carriera, io non ricordo di aver mai visto un Cairoli così rinunciatario e così inferiore alla concorrenza, a prescindere poi dalla pericolosità o meno della pista. In Lettonia devi fare due secche e basta, non ce n'è.
Beh, voglio dire, Kaiser, adesso non perché siamo abituati a Cairoli che è un 8 volte campione del mondo, però ovviamente anche lui sa benissimo cosa vuol dire rischiare la pelle in determinate piste. Io posso, cioè, allora, Valkesvard hai visto dov'era, Argentina hai visto dov'era, Messico nel sabato hai visto dov'era, cioè... La pista veramente la domenica è diventata pericolosa e lui, cioè, la botta l'ha presa veramente forte prima che partisse il mondiale. Da lì fai due calcoli e dici, vale la pena tirare e magari infortunarmi ancora?
Sì, sì, Ale, scusa, su questo non c'è dubbio, assolutamente non... Figuriamoci se mettiamo in discussione la capacità di Tony, oppure stiamo pensando che sia veramente diventato un brocco tale che non fa meglio di un sesto e un nono posto. Quello che dico io è che alla luce, aspetta, definisco il concetto, è che alla luce poi del fatto che a Valkensvard poteva essere la gara sua e ha fatto la prima manche un settimo, quindi ha rovinato mezzo gran premio. In Thailandia già gli è andata storta la seconda manche e ha perso parecchi punti. In Messico la pista era pericolosa, quindi ha badato a guidare di conserva. In Lettonia deve attaccare senza se, senza ma, e deve vincere, deve cominciare a vincere. Se no, prendiamo atto del fatto che se non si fanno male Febbre e Geyser, il titolo non è alla sua portata.
Sono d'accordo, deve cominciare a vincere ma ad attaccare, ma perché? Perché deve prendere quel gap che gli hanno dato quei due lì, hai capito? Però è terzo, non è tanto lontano.
Beh, c'ha 48 punti su Febbre, è un gran premio. Se non vince il Lettonia, poi subentra anche il morale, no? Subentra anche la consapevole, no? Prendi coscienza del fatto che non ce la fai. Perché se anche sulle piste due non gli arrivi davanti, cominci magari a pensare forse non ce la faccio, e poi cali automaticamente. Io credo che nella seconda manche in Messico, a un certo punto lui ha veramente pensato di uscire di pista, di ritirarsi. Quando si è scansato per far passare Van Orebeck, sembrava proprio che da un momento all'altro si sarebbe fermato. Invece poi avrà ritrovato un po' di convinzione, dice finiamola.
No, ma Tony mentalmente è sempre stato forte, quindi questi problemi secondo me non ne ha. Comunque credo che adesso il tecnico
Valerio ci mette in pausa un attimo per rinfrescare un po' le corde vocali e torniamo dopo con l'MX2. Ale, aspettaci in linea.
Va bene.
Control. All I need is for my man to live with.
Era Amy Winehouse con Stronger Than Me.
Dedicata?
Saranno veramente più forti di me, più forti di me, dirà Cairoli. Saranno più forti di me.
Ma hai sentito poi tra l'altro con quale voce suadente, suave?
Ma stasera proprio è scialla.
Stasera è un Latin Lover. Diciamo che è un Latin Lover per non dire che viene dal Time Warp.
È un gigolò.
È un gigolò stasera, anche perché poi hai sentito quell'atmosfera così soft, raffinata, con i fiati.
Da pomicio.
Sì. Stasera, ragazzi, finisce la puntata e Valerio non fa prigionieri. Ma torniamo a parlare del Mondiale Cross in Messico. È finita un'altra volta con una long run questa nostra puntata, perché abbiamo toccato l'ora di trasmissione, ancora stiamo cazzeggiando con il povero Doberman che alle 11 penso avrà più sonno di una tartaruga. Comunque, veniamo a parlare dell'MX2 e vai, Classificaman, avrai poco da dire.
Beh, perché non c'è niente da dire, ancora l'olandese volante che domina entrambe le manche. Da segnalare nella prima manche il grande Briliakov, che ha fatto secondo, non ha una moto ufficiale, poi ha un team diciamo satellite. E poi Jeremy Sewer ha chiuso terzo nella prima manche, Paul Jonas, che era partito bene, stava guidando in testa, ha fatto due giri in testa, poi ha dato una pigna e niente. Seconda manche, sempre Erlings davanti, con secondo Max Asti, che nella prima ha rotto di nuovo l'Husqvarna, la rompe una a Gran Premio. Terzo sempre Sewer e quarto Jonas. Il nostro Samuele Bernardini, ottime partenze, perché tutte e due le manche è partito intorno alla quarta, quinta posizione, solo che non ha retto il ritmo di questa pista un po' ostica e ha fatto prima manche settimo e seconda nono.
Va bene, va bene.
Valerio penso quando lo vede che parte là davanti, vede quel TM là davanti, si scioglie
proprio. Ma non è più gigolò,
altro che Amy Winehouse, si scioglie completamente. Senti Ale, una domanda secca te la faccio, non tanto su Erlings perché c'è poco da dire, insomma diventiamo ripetitivi, quasi ridicoli.
Ma qualcosa c'è da dire su Erlings, eh?
Allora dici al volo quello che devi dire su Erlings, vai.
Beh, innanzitutto che ha fatto il miglior giro gli ultimi giri.
Sì, ma credo proprio l'ultimo giro ha fatto il miglior giro, eh?
Nella prima manche sì, nella seconda verso la fine, ma comunque questo vuol dire una cosa secondo me. Che si sta preparando a spingere sempre di più in vista della 450 dell'anno prossimo.
Ah, quindi questo campionato secondo te sarà un lungo allenamento in solitaria verso l'MX1, l'MXGP?
Assolutamente sì.
Ma invece la cosa che ti volevo chiedere, un parere che volevo da te, è relativo a Max Anstey, perché di fatto lui corre con uno Husqvarna ufficiale, che è una KTM praticamente con le plastiche bianche. Come diamine è possibile che si rompe sempre solo a lui?
Sai, volevo farti un esempio con le ragazze, però mi sa che è troppo dura la cosa.
Troppo spinto. No.
No, c'è chi c'ha il piede pesante e chi no. Anzi, è uno di quelli che c'ha il piede pesante, perché comunque ha sempre rotto parecchie moto, hai capito? Mm. Cioè, anche la moto di Briliakov era la moto dell'anno scorso di Anstey, e Anstey l'ha rotta parecchie volte all'inizio della stagione.
Sì, beh, effettivamente che è uno che non ha la guida raffinata, non ci piove assolutamente. Però diamine, non so se è solo sfiga oppure se bisognerà trovare un modo per fermare un attimo queste catombe di motori, guarda, cambi.
Questo non lo so, però io sapevo che anche il KTM di Erlings sicuramente è come il motore di Asti, quindi avrà delle cammes a spigolo, non è anche... Però sapevo che gli cambiavano il motore a ogni manche, io sapevo questo.
A Asti?
No, a Erlings. E Asti sicuramente farà lo stesso, però non lo so se è la sua guida che tira tanto le marce o insomma sempre fuori giri, però una gara lo fa fuori.
È che delle volte dovrebbero cambiarglielo uno ogni metà manche, non fa in tempo a fare il pit stop e quindi...
Bravo.
Senti,
ma poi dipende,
tu che sei un insider, Ale, tu che sei un insider, ci puoi riferire cosa ha detto Max Anstey quando l'hanno inquadrato con la moto rotta verso i suoi meccanici? Ce lo puoi riferirci?
Ma che cazzo arco!
Effettivamente credo che sotto quel casco Mario Brega in confronto sarebbe stato un signore, perché non so quante madonne gli saranno scappate.
È bello che a gestualità sembra che dicesse: vieni qua te, non rompere i coglioni, devi far ripartire la moto.
Portala via che a me mi pesa.
Portala via, se no te la tiro. Invece l'altro pilota Husqvarna, malissimo, Thomas Covington, l'anno scorso vinse il Gran Premio, vabbè che c'era il fango e come hai detto te la pista era una pista completamente diversa, cioè era uguale solo il disegno del tracciato, però un dodicesimo e un quattordicesimo a una vita di ritardo, insomma questo sembrava l'anno del salto di qualità, per Covington invece è l'anno della delusione al momento.
No, Covington secondo me è proprio un pilota da mezza classifica, se gli va bene può ambire a fare un quinto, un quarto, ma se proprio gli va bene in piste dove non c'è tanta differenza. Covington dal mio punto di vista è stato preso perché è un americano e l'Husqvarna con un pilota americano ci va a nozze, fondamentalmente. È una questione di mercato.
E invece questo Brilliakov che è stato la sorpresa, insomma, primo podio della carriera, viene da un team italiano e sta venendo su forte, perché è stato effettivamente una sorpresa assoluta, cioè sta facendo buoni piazzamenti dall'inizio del campionato, però insomma da qui a fare un podio ce ne passa.
Però se ti ricordi l'anno scorso le ultime gare fece molto bene a Brilliakov, non fece male. Soprattutto anche sulla sabbia ha fatto alcune gare buone, considerando poi che l'anno scorso era anche lì in un team che non era molto ufficiale. Quest'anno ha una Kawasaki con i motori Cosworth che sappiamo benissimo che spingono tantissimo e probabilmente ha trovato la fiducia in un team dove l'anno scorso magari non era così a suo agio, probabilmente.
Beh, poi, effettivamente lo vedi poi un pilota, quando tu Luca, che poi sei sempre andato in moto sicuramente meglio di me e Valerio, che eravamo io, sempre sistematicamente più lenti in pista ogni volta che andavamo a girare, ci si rende conto che un pilota ha fiducia in se stesso proprio da come guida, sì, lo vedi?
Si vede proprio all'istante, da come prende le curve, da come imposta, da quanto assorbe sui salti, proprio quello si chiama confidenza con la moto, proprio lo vedi quando un pilota guida bene e sta bene anche psicologicamente, fisicamente e in simbiosi con la moto.
Che poi è la stessa sensazione che si ha vedendo guidare Bernardini, sì. Perché è vero che anche lui, come Brilliakov d'altronde, ha una guida molto ruspante, definiamola così, però sembra comunque sempre in un modo o nell'altro controllare la situazione.
Sì, però io vorrei fare un'osservazione su Samuele. Secondo me nel mondiale trova degli ostacoli, perché alla fine questo è il primo anno di mondiale serio che fa.
No. Sono già diversi anni che lo fa in realtà, però quest'anno effettivamente sembra aver
l'anno
trovato...
scorso ha fatto l'Europeo 300.
No, due anni fa ha fatto l'Europeo.
Però vedo che in alcuni passaggi, sessioni tecniche o ritmiche che forse in Italia nelle piste in cui si allena non trova, si trova un po' in difficoltà e in alcuni punti della pista perde proprio tanto tempo, poi ha voglia di recuperare negli altri settori, insomma.
Ale, secondo te lo fa un podio Bernardini da qui a fine anno, ce la facciamo?
Ah, io lo spero, il problema è che non lo so, non considero il Messico, ragazzi, non lo considero, però se questi qui prendono confidenza, Jonas, Tonkov, Petrov, vedrai che sarà più difficile poi per Bernardini andando avanti.
Tu dici, eh?
Sì, sì, io dico.
Boh, non lo so, sai quanto sono d'accordo, perché poi alla fine è una confidenza che gli altri prendono confidenza col mezzo, ma anche lui in realtà, perché ovviamente continuando a trovarsi sempre davanti, a fare giri davanti, a fare anche manche intere davanti, ricordiamo che viene da un quarto posto assoluto in Argentina, magari quel piccolo step su una gara in cui gli gira bene, magari su un tipo di pista che gli piace, con un fondo che gli piace, magari forse anche in Italia, chissà che non riesce a tirarti fuori il podio e poi da lì piano piano continuiamo a migliorare.
Guarda,
sempre più.
Allora ti dico, potrebbe fare un podio all'Arco di Trento, perché comunque è una pista dove puoi partire bene, lui parte molto bene e mantenere quella posizione anche fino alla fine. Le altre non lo so, ci potrebbe essere la Repubblica Ceca, dove lui già l'anno scorso fece un'ottima gara, perché partì, mi sembra, nella qualifica in testa e fece 4 giri al comando, una cosa del genere. Le altre non lo so, sono troppo strane come piste.
Senti Tob, invece ti volevo chiedere una cosa, perché ho visto che Cervellin si stava allenando ad Arco, quindi credo che si stia preparando per la prova del mondiale, e vorrei sapere, dato che tu sei nel giro lì al nord, se correrai in Lettonia.
Certo, lui fa tutte le gare europee.
Perfetto, quindi vedremo un bello spettacolo tra i nostri due italiani.
Speriamo. Dai. Un'ultima al volo, no, prima di salutarti.
Tutte le gare europee.
Sì, tutte le gare europee e poi che fa anche l'europeo del... No, fa solo le gare europee del mondiale, giustamente, e poi l'italiano. Ti volevo dire, Townley, che aggiornamenti ci sono?
Townley è ritornato in moto, proprio ieri mi sembra, e ritornerà per la Lettonia.
Vabbè, speriamo, perché
così
veramente
sembra,
è uno
virus,
aveva avuto un'infezione, no? Da Valkensvard, tra l'altro, che se la porta dietro.
Sì, è un'infezione che si chiama giramento di palle, una volta ogni tanto, quando magari non lasciano esprimere un pilota come vogliono. Non lo so. Chiamiamola infezione, però non lo so, torna.
Tu stai dubitando delle condizioni di salute di Ben Townley, ti assumi le responsabilità di quello che dici e ti dice bene che c'è Stefan Evers in Suzuki, non c'è più Joel Smets, se no ti veniva a cercare lui.
Con la spranga.
Ale, allora di nuovo grazie e mandiamo un altro pezzo, noi ti salutiamo, ci diamo appuntamento.
Sì, però volevo la conferma dei 100 euro sulla vincita di Cairoli, se la giocate.
Beh, io li metterei anch'io comunque.
Guarda, io 100 euro che vince non me li gioco, però qualcosa che vince me lo gioco, perché non ce l'ho 100 euro, ve lo dico sinceramente, se voi siete così benestanti che spendete e spandete, fate quello che vi pare.
Noi ci crescono nell'orto, insieme all'insalata vengono sui.
Ecco, bravo. Comunque allora... me li gioco sulla prossima gara.
Vabbè, e allora vedremo, ci dirai se sei diventato ricco o meno. Ciao Ale.
Ciao.
Ciao ragazzi, grazie mille ancora, un piacere.
Lei è bella, lo so, è passato del tempo ed io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, voglia di intorno a lei, intorno a lei. La chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. E il mio amore per lei, i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolor. Yeah. Queste sono situazioni di contrabbando. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare sì, 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 mentre sa che è già provvisorio amore che c'è sì ma forse no. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento scoppia la sua armonica, che voglia di piangere. Messico e nuvole.
Messico e nuvole, la faccia triste dell'America. Ben Townley no, perché ha detto Doberman che era a casa a fare l'offeso. Forse Tony Cairoli, la faccia triste dell'America. Speriamo che diventi la faccia felice della Lettonia. Cambiamo di palo in frasca, anzi passiamo di pista infettucciato, perché domenica si è corso anche il campionato mondiale enduro dopo le disavventure, così la trasferta paperinesca dell'amico Danny Filipper, che cogliamo l'occasione per salutare di nuovo.
Speriamo che ci stia ascoltando.
Speriamo, sì, auguriamocelo, non poniamo limiti alla provvidenza. Si è corso a Gouveia, in Portogallo, la seconda prova del Mondiale Enduro, ma prima di parlare del Mondiale Enduro dobbiamo introdurre l'ospite per eccellenza della puntata di questa sera. Lo ringraziamo della nostra presenza con noi spirituale, perché è un vero onore poter abbracciare una persona che sicuramente si concederà questa sera e mai più, Eugenio Paris. Bentornato Eugenio.
Ciao Eugi.
Buonasera. Buonasera, è un piacere essere di nuovo qui su queste frequenze. Ciao a tutti.
Ti sentiamo un po' assonnato, però evidentemente hai dovuto attendere la precedenza degli altri e se fossi stato qui con noi non avresti potuto farlo.
Sono tranquilli.
È carico.
Vedi di tornare in studio, perché adesso fai il ganzo a Roma.
No, veramente, ci manchi, perché porca miseria non torni? Organizzati in qualche modo, se serve ci andiamo noi a parlare. Se serve mandiamo giù.
Ma guarda, ferie.
Guarda Eugenio, tu non hai visto stasera come è vestito Valerio, perché in caso facciamo che mandiamo lui quel paio d'ore che c'è la trasmissione a intrattenere la tua ragazza. Tu vieni su, fai la puntata, torni giù bello tranquillo, tua ragazza sì. Non c'ha problemi. Perché se vedi com'è Valerio
sì,
stasera.
Sì, ma dopo in onda non ci andiamo, perché senza tecnici in onda non ci vai.
C'hai ragione, allora portiamo su anche tua ragazza, la facciamo venire su e nel frattempo lei osserva. Dai,
sì, ma alla fine una mosterina fa sempre comodo, no?
Ma scherzi, stasera Valerio tra l'altro si lamentava della cronica assenza di figa in questa trasmissione, quindi sarebbe quasi opportuno cominciare a ragionarci.
Ma il problema sono gli speaker che sono troppo sfigati, sì. Che c'ero io già era diverso, ma...
Sì, no, infatti, senza di te abbiamo avuto un crollo. Vabbè, senti, parliamo un attimo del Mondiale Enduro, abbiamo le classifiche sia dell'Enduro GP che vedono, faccio io le veci di classifica, vai. Vado io. Allora c'è Matthew Phillips che allunga con la Sherco che è in testa alla classifica Enduro GP, sfrutta soprattutto la giornataccia di Bellino in gara 2, che ha fatto nono nella classifica assoluta, che ricordiamo è quella dei di tutte e tre le categorie,
Enduro 1, tutti i piloti.
Esatto, e premia il più veloce della giornata. Tra l'altro notiamo che nella seconda giornata la vittoria assoluta è andata a Steve Holcomb, che è questo pilota un po' una sorpresa, che sta facendo vedere cose turche in Enduro 3. È in testa alla classifica con 3 vittorie su 4 giornate, seguito da un altro, diciamo, carneade fino ad oggi del mondo dell'enduro, Antoine Basset, che ha fatto un terzo e un secondo in entrambe le giornate.
Il perugino è terzo, comunque ha chiuso terzo la gara, eh?
Manuel Monni sta venendo su bene addosso a Johnny Aubert, che è il primo, diciamo, nome noto di questa E3, che è un po' con Betriu, cioè ci sono personaggi un po', diciamo, nomi nuovi nell'enduro che si affacciano paradossalmente nella categoria maggiore, quella di cubatura più grande. Enduro 2, Matthew Phillips, che è passato in testa, dicevamo, anche alla classifica assoluta dell'Enduro GP, primo e secondo di giornata, passa a comandare la classifica con 74 punti, Bellino paga la giornataccia della gara 2, della giornata 2, fa quinto di categoria, Taylor Robert, altro personaggio emergente, terzo e primo nella seconda giornata, sale al terzo posto in classifica a pari punti con Alex Salvini, che ha fatto quarto e terzo di giornata, e vediamo il nostro Danny invece, che ha fatto ottavo e nono, esattamente gli stessi piazzamenti della settimana scorsa ad Agadir. Comunque sappiamo che ha corso menomato,
aveva un po' menomato, cioè, con la microfrattura al dito e il dente rotto,
le labbra gonfie, eccetera.
Vorrei comunque invitare chi non ha visto gli highlights della gara in Portogallo a andarle a vedere, perché condizioni veramente estreme,
vero enduro,
fango proprio estremo, e credo che non si siano divertiti tanto i ragazzi domenica.
Soprattutto gli ex crossisti, che magari sono abituati, poi com'è la tendenza del cross moderno, a fare un po' la fighetteria della corsa che non si fa quando piove. Io ero uno di quelli che non correva, quindi sono il più fighetto
di
tutti.
Bravo. Perché non ti lavavano i vestiti, per quello?
No, perché mi dava fastidio cascare continuamente, essendo un brocco completo. Davide Guarneri, da segnalare, ottavo nella seconda giornata, ritirato in gara 1, quindi è un po' lontano dalla vetta della classifica. Enduro 1 continua il momento sostanzialmente positivo di Gianluca Martini, che fa un quarto e un sesto, è quarto in classifica, però il dominatore assoluto è Eero Hermes, il finlandese con la sua TM, che sta dominando il lungo e largo.
Stamattina ho visto un suo video con un TM 125 da cross in una pista, non chiedetemi il nome. Sempre.
Beh, è un ex crossista di livello mondiale.
La stuprava Hermes allegramente, proprio, uno spettacolo.
Sì, no, si sta confermando campione e stupratore di moto. Poi c'è Nathan Watson, che è la nuova promessa della KTM, del team Farioli, secondo in classifica, McKennie terzo e Martini, appunto dicevamo, quarto, con il fratello Daniel McKennie al quinto posto, quindi è mezzo tra un McKennie e l'altro, e Rudy Moroni, Bomber Moroni, uno dei vostri idoli.
Bomber,
vai, numero uno, Rudy.
Sesto assoluto in classifica provvisoria, ha fatto un quinto e un settimo di giornata. E niente, poi
un po' di italiani sono nella E1,
diversi, cioè, italiani, sì.
Diversi ex crossisti come Battig,
poi c'è Manzi, tra gli altri ex crossisti c'è Anthony Boissier
e anche Pascal Rauchenegger
e diciamo anche Teddy Blazusi.
Mi chiedevo che fine avesse fatto Rauchenegger.
Fa il mondiale enduro, debuttava quest'anno, e Teddy Blazusi ha corso anche con un ottavo e un undicesimo posto.
Leader assoluto dell'enduro estremo, Blazusi.
Sì, anche se adesso stanno arrivando un po' di nomi nuovi anche lì, che gli stanno mettendo il sale sulla coda. Ma veniamo alla specialità dobbiamo parlare anche dell'enduro junior con Giacomo Redondi, che vince con una mano sola, sì, davanti a un Diogo Ventura, Kirian Mirabea e compagnia bella, ma insomma lui, come ha detto Danny la settimana scorsa, sta un po' giocando in questa categoria, è nettamente superiore alla concorrenza.
Adesso sta provando a correre con una mano legata dietro la schiena e un occhio chiuso, sì, vediamo se riesce.
Gli ha chiesto Erlings, dice fammi sapere come va, casomai provo io. passiamo invece allo...
Sì, più o meno lo stile è lo stesso.
Passiamo all'amore viscerale del nostro Eugenio, il motivo per cui l'abbiamo chiamato, è il Supercross. Eugenio, questo campionato davvero avvincente...
Ah, quindi non era perché vi mancava...
No, non ce ne frega nulla, ci serviva uno che leggeva le classifiche del Supercross, allora abbiamo chiamato te, perché credo che sei l'unico che ancora segue con passione il Supercross, ha rotto le palle, penso anche allo stesso D'Angi, dici un po' com'è andata, che idea ti stai facendo?
Sì, ebbene sì, per me è sempre interessantissimo.
Dici, facci sapere che ne
pensi. Interessante da vincente.
Non stai parlando, Eugenio?
Allora, io... Sì, scusate, mi sentite? Pronto?
Sì, ti sentiamo. No, volevamo, insomma, dici un attimo che gara hai visto questo sabato. D'Angi che ancora una volta
allora,
fatto quello che
la gara di questo sabato era quella di St. Louis, Missouri, in cui, diciamo, brevemente possiamo parlare un po' della classifica. Indovinate un po' chi ha vinto. Il solito Ryan D'Angi con una seconda posizione di Ken Roczen e terzo Jason Anderson. Ovvero in pratica la fotocopia della gara di Indianapolis, cioè della gara precedente. E quello che succede in pratica è un tira e molla tra D'Angi e Roczen, che fanno gara a sé, perché hanno un altro passo rispetto alla concorrenza, e Roczen addirittura sembra avere qualcosa in più di D'Angi, ma poi quando è il momento di tirare fuori i denti fa sempre qualche piccolo errore che lo relega in seconda posizione.
E nella Lights Class invece?
No, nella Lights abbiamo avuto il tracollo di Stewart con la gara praticamente è stata vinta da Martin, secondo Plessinger e terzo McIlrath. E io volevo spendere due parole su Plessinger, che zitto zitto si porta a ridosso del primato di classifica.
È un solo punto di distacco
credo
da
che,
Stewart?
Credo che sia un solo punto di distacco. Plessinger non mi stupisce che sia lì, perché l'avevo visto la prima volta alla Monster Cup di 2 anni fa, in cui aveva vinto l'Amateur All Stars, mi pare. E poi l'anno scorso è stato Rookie of the Year e lui ha 20 anni adesso, è la sua seconda stagione di Supercross.
L'anno scorso chiuse il National vincendo l'ultima gara, se non ricordo male.
Mi pare. E il National, però, ecco, il National poi vinto da Martin, tra l'altro.
Sì, vabbè, Martin nel National, adesso che non c'è neanche Musquin, penso sia intoccabile. Una curiosità, sì, Shane McElrath è parente di Jeremy?
Cosa?
Shane McElrath è parente di Jeremy?
No, è scritto diverso. Ah. E poi mangia un numero diverso di panini.
Ah, ecco, noi lo capiamo da quello, l'indicatore è il numero di panini consumati durante la stagione.
No, McElrath sta prendendo il ritmo piano piano, era partito male in questo campionato, adesso sta facendo sempre meglio.
Sì, beh, è un po' il pilota di punta della KTM nella costa est, KTM che però avendo perso Musquin nella categoria minore è un pochino meno protagonista rispetto al passato, inevitabilmente. Una battuta
sì,
al volo.
L'ha perso nella categoria minore, però nella categoria maggiore sta facendo molto bene. Sì. Forse un po' discontinuo, le ultime 2 gare non è andata bene, però sta facendo vedere un gran passo. E poi parliamo del vincitore dell'anno scorso della East Coast.
Sì, sembrava effettivamente dopo Detroit, diciamo prima della pausa, della settimana di pausa prima di Santa Clara, sembrava essere in grado di riuscire a vincere, a chiudere la stagione vincendo una gara. Invece un paio di volte gli ha detto male, l'ha buttato via, ha buttato via le vittorie, e adesso è un po' risprofondato dietro con 3 gare disastrose di fila,
passo,
e soprattutto con D'Angi e Roczen da 3 gare di fila danno un'ora di distacco agli altri, e questa è la cosa preoccupante.
Parli dei primi due?
Sì, no, dicevo, D'Angi e Roczen ormai da 3 gare a questa parte fanno gara a sé, sistematicamente Roczen prova ad attaccare D'Angi gioca con lui, perché ogni volta che Roczen si fa sotto accelera quel minimo per rimettersi davanti, e Musquin invece è uscito di scena.
La sensazione che avevo sia da gara scorsa che l'ultima gara era che forse fosse Roczen un po' a giocare, sperando di indurre D'Angi all'errore, perché il problema è che Roczen adesso non basta più vincere, perché mancano 2 gare.
Sì, ma...
quindi se lui arriva primo e Dungey arriva secondo, non ha senso. Secondo me lui cerca anche molto di innervosire Dungey facendo questi tira e molla, ma
non credo comunque che sia il tipo da farsi innervosire così. Ormai è troppo esperto, guida con troppa sicurezza. Ormai il campionato Dungey è suo. Dungey
sì.
Esprimiti.
A 48 punti di vantaggio con due gare, cioè ce ne sono 50 a disposizione, lui ne deve fare due in due gare, cioè gli basta qualificarsi in sostanza, cioè non credo che
ormai ci sia più nulla. Comunque è da ammirare il fatto che continua caparbiamente ad arrivare primo, senza, potrebbe benissimo accontentarsi di far passare Roxen e farsi una passeggiata.
Non forza, quindi
è per quello che dicevo che a me dà l'idea di giocare con Roxen, perché con quello che c'è con la posta in palio, se lui veramente fosse al limite lascerebbe passare Roxen e farebbe secondo, invece sistematicamente lo bastona proprio per dimostrare la sua superiorità e la sua padronanza della situazione.
O forse comunque è sempre difficile decidere di farsi sorpassare quando sai che puoi stare lì. Comunque io vorrei dire anche due cose su Anderson, nel senso che a me piace moltissimo come guida e comunque è consistente, perché è vero che i primi due magari hanno un altro passo, ma lui è sempre lì e addirittura poi ha rischiato di arrivare secondo sabato perché Roxen ha sbagliato a 5 giri dalla fine.
Sì, e tra l'altro diciamo che sono 2 o 3 anni che si dice che Anderson è a rischio, Anderson guida impiccato, Anderson prima o poi si vola all'ospedale, eppure sono 2 o 3 anni
Anderson
che è lì.
Una guida favolosa comunque.
Sono 2 o 3 anni che è lì e fa grossi risultati. Quest'anno chiude il Supercross a podio e davanti a gente come Tomac, Reed, Musquin, tutta gente che ha fatto tutto il campionato, non ha saltato gare per infortunio, quindi bisogna cominciare a credere che forse questo Anderson controlli comunque la situazione pur guidando così.
Sì, è un fabbro un po' stile Plessinger, anche mi sembra un po' che guidano sempre un po' impiccati, però stanno là. E a proposito, hai nominato Reed, cioè stiamo parlando di questo 34enne che tiene dietro Musquin e nell'ultima gara ha tenuto dietro anche Lai Tomac e poi anche Grant, cioè abbiamo anche Grant che fa vedere delle grandissime cose, nonostante pure lui appartenga un po' al passato, no?
Sì, anche perché credo che non abbia da non so quanti anni non riesce a chiudere una stagione senza farsi male, quindi...
Beh, adesso sta sostituendo un pilota infortunato, quindi...
Sì, appunto, ho detto ti faccio vedere io che sono esperto come si fa.
Come si ammazza in 3 prove.
Sostituiscono l'infortunato con un futuro infortunato.
sì, almeno sono sicuri che il titolare rientra il prima possibile. Eugenio, lasciamo un attimo la parola al mister classifica che ci dice gli appuntamenti del weekend.
Allora, diciamo gli appuntamenti più importanti. Abbiamo la MotoGP nel Gran Premio di Catalogna, quindi si va in Spagna a casa dell'acerrimo nemico di Valentino, quindi speriamo che
cada. Ah no.
acerrimi tutti e due. Valentino deve spugnare il fortino spagnolo, speriamo che ce la faccia. E poi il Supercross in Massachusetts a Foxborough, giusto, l'ho pronunciato bene? Madrelingua?
Esatto,
bene,
benissimo.
Vedi, ogni tanto imparo anch'io.
Eugenio, la settimana prossima ci sei?
Proviamo a farci dare le ferie.
Dai, ovviamente dalla fidanzata,
se
mica
no,
al lavoro.
Se no anche un collegamento Skype non sarebbe male, per seguire tutta la puntata invece che solo una telefonata.
Vabbè, adesso ci organizziamo. Comunque tu ti devi comprare o un'auto o una macchina veloce o una moto veloce, ti metti a 3.20 sull'autostrada, prendi 7 Tudor e arrivi qui in tempo per la trasmissione. Poi ti vai a casa sempre in tempo.
Tranquillamente.
È un'idea.
La doccia di sabbra.
Tanto noi ormai ci dilunghiamo come ci pare, Eugenio, non so se hai notato qui le trasmissioni ci hanno dato carta bianca.
Vedo. No, vedo con piacere che la trasmissione sta evolvendo in maniera positiva.
Speriamo bene, speriamo di non attanagliare troppo la gente con queste conversazioni. Prima di salutare, ricordiamo pagina Facebook, come sempre noi alla fine.
Nessuno ci ascolta più, lo ricordiamo.
Nemmeno noi stessi ci ascoltiamo.
Che continuano ad ascoltare anche a fine puntata. mi raccomando, mettete mi piace alla pagina Facebook
Radio Rider. Ringraziamo Active Web Radio per la pazienza con cui ci sopporta, ringraziamo Eugenio Paris che tornerà fisicamente tra noi. Eugenio Paris ha chiuso in anticipo la conversazione.
Sentivo silenzio.
Vabbè, ringraziamo Eugenio, salutiamo con Valerio, con Luca.
Ciao ragazzi. Ciao a tutti, ci vediamo la prossima settimana.
Appuntamento alla prossima settimana, motori sempre in pista, ragazzi, il casco acceso, eccetera, eccetera. Casco acceso e luci in testa. Ciao a tutti.
Ciao.
Momento è così distante ormai. Corre forse più del vento, sembra non fermarsi mai. Motori in pista, brividi e velocità. Motori in pista, non si stacca.